Eccoci, eccoci con Marte Sport Live, tante cose in scaletta, anche gli auguri di Lorenzo, ma ovviamente collegamenti con Castel di Sangro. Partiamo!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, tutti in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro in questo 4 agosto che ci ricorda, insomma saremmo romantici o meno, non lo so, però che 3 mesi fa festeggiavamo il 3° scudetto del Napoli ed è un mesiversario, come si dice tra le coppie, che va ricordato perché è stata un'impresa pazzesca alla vigilia di ormai, ci siamo, tra 15 giorni precisi il Napoli, sabato 19 agosto debutta in campionato per capire come sta il Napoli, è ancora avanti a tutte o meno, poi ripareremo anche il discorso Cop Miners, questa suggestione, parliamo anche e ancora di queste preoccupazioni per gli infortuni, anche Anghissa oggi si è fermato, una lista di problemini oggi a Castel di Sangro emersi abbastanza evidente, per fortuna non particolarmente gravi, vedremo Kvaratskhelia. Poi ovviamente parleremo anche del 30° compleanno di Giovanni Di Lorenzo, semplicemente perché è un po' il simbolo di questa squadra, di mercato ed anche dello sfotto dell'Hans, che è stato un po' virale e che ha confermato sicuramente che il Napoli puntava su Danso, ma ha confermato anche che ormai non c'è più limite sui social, se una società ha sdoganato, società di calcio intendo, col profilo ufficiale anche lo sfottò, è un po' insidioso, un po' pericoloso, non dobbiamo essere permalosi, non deve fregarcene nulla fondamentalmente, cari amici, anzi ve lo chiedo, che effetto vi ha fatto questo sfotto dell'Hans? Al 339-666-9990 rispondete, io dico che non dobbiamo essere permalosi, potrei dire che io se dovessi, mio Napoli, dovessi rispondere all'Hans non saprei neanche che canzone mettere, perché non so che cultura musicale abbia quella città, però poi ci sta tutto, è anche abbastanza divertente. Non so cosa ne pensa il primo ospite, intanto saluto Mario Palligiano in regia, il primo ospite che è già in onda, giusto Mario? Ah, c'è cioè con noi il condirettore della ragione.eu, ma storica voce radiofonica di RTL, Fulvio Giuliani. Ciao Fulvio, buongiorno.
Buongiorno a voi, un saluto a tutti.
Come stai?
Mi ero perso lo sfottò.
Ascoltalo, ah, sei perso?
Aggiornami, chiedo scusa, faccio una
Il Lanz, figurati.
Non amo far finta di sapere se non so. Se non so, non so.
Certo, fai benissimo. Sostanzialmente il Lanz ha prolungato il contratto di Danso nel così informare i propri tifosi, nell'annunciarlo ha fatto un video sui social ufficiali con tanto di mandolino di tarantella napoletana in cui ha mimato uno scambio di messaggi su WhatsApp tra probabilmente Napoli, vista l'area geografica indicata, e la Francia, ci sei, ti vogliamo, eccetera, no, resto al Lanz. Penso carino, divertente, però un po' sorprendente, allora, devo dire.
Ti dico, io non so neanche dove sia sulla cartina geografica, quindi non vado oltre questo, cioè sono sicuro che sia una cittadina degna delle migliori attrazioni turistiche, culturali, dalle profonde e radicate tradizioni enogastronomiche. Detto questo, non la conosco.
questo basta, però io devo dire che non bisogna essere
ovviamente, ma cioè, visto che si gioca quindi,
certo, ma poi ne parleremo anche con un grande attore come Gianfranco Gallo di questa cosa, però devo dire che poi è curioso, più che altro devo dire che io condivido il pensiero dell'amico Dario Di Gennaro della Rai, che dice carino, divertente, però sdogana un po' pericolosamente anche per le società ufficiali quello che era riservato ai meme di tifosi.
Concordo. Ma sai, purtroppo non mi meraviglio, perché l'andazzo generale è a inseguire sempre il peggio.
Sì.
Poi c'è chi, grazie al cielo, riesce pur inseguendo il peggio a distinguersi in modo abbastanza positivo o almeno decoroso, come in questo caso. Però in linea di massima, datemi dell'antico, però io sono ancora dell'idea che a livello istituzionale, cioè a livello di società, sono perdere i tifosi, sono liberi di fare quello che vogliono, divertirsi, ovviamente senza trascendere, ci mancherebbe, mancare di rispetto. Però a livello istituzionale, secondo me, mantenere quella plomb, qualcuno dice ipocrita, io lo trovo legato
allo stile,
perché sennò poi a quel punto vale tutto, no? E non vorrei domani, dopo una vittoria, una sconfitta, che parta dai profili ufficiali dei club, partano le prese in giro che riserviamo agli amici. Ecco, finché lo facciamo tra amici per carità, sempre.
Ma infatti sì, ma comunque
non oltre.
Invece passando a cose
arriveremo dai anche a Danso.
Ma sicuramente sì, sicuramente sì. Infatti volevo chiederti, caro Fulvio, a 15 giorni precisi, perché oggi è venerdì, si gioca sabato 19, 15 giorni contando da domani, di cosa, se c'è qualcosa per la quale sei preoccupato? Più per questi piccoli grandi infortuni che ci sono, ricordiamo, infortuni muscolari, il Napoli in questo doppio ritiro ne ha messi insieme diversi, Mare Rui, Demme, Elmas, Simeone, Osimhen, Colisaco, anche Anghissa oggi, sono un po' anche Zidaddeka, sono infortuni invece da sovraccarico per Lobotka, da contrasto per Kvaratskhelia, poi c'è Gaetano che ovviamente sta ricoprendo l'infortunio, e c'è Gollini che invece oggi è influenzato. No, detto questo, dagli infortuni, dal mancato arrivo del difensore e anche del centrocampista, dal mancato rinnovo ufficializzato dei vari Zirischi, Lozano e soprattutto Osimhen, c'è qualcosa che ti preoccupa un po' di più?
Ma allora, sul tema infortuni è sicuramente interessante, scivoloso, perché poi bisogna stare sempre attenti. Ricordavi, Quara è un contrasto. Adesso,
sì, no, è chiaro.
Andare a cercare motivazioni recondite in un contrasto di gioco in un amichevole d'agosto, insomma, sì. Altri infortuni muscolari credo che vadano considerati per quello che sono, non un dramma, ma un campanello d'allarme. Certamente lo staff di Garcia curerà a dovere. Se dovessi scegliere un elemento, allora la strategia mi sembra abbastanza chiara, complice anche un direttore sportivo che è arrivato ieri con decorrenza domani, mi riferisco al buon Meluso, a cui onestamente non è che possiamo chiedere miracoli.
Ovviamente.
In poche ore si è scelto comprensibilmente di procedere per due fasi, fase A, fase 1, rinnovi. E tutto sommato, da questo punto di vista, direi che se nel giro, che so io, di quattro giorni dovessero essere annunciati rinnovi di Zielinski, Lozano non lo so, perché credo che oggettivamente ci sia almeno un'ipotesi di trasferimento nel suo caso, e sopra ogni altra cosa, ogni altro personaggio protagonista, Osimhen, beh, insomma, sarebbe difficile criticare la società. Fase 2, ecco, i rimpiazzi, o il rimpiazzo, nel caso di Kim, e sicuramente fammi aggiungere quello che è l'unico aspetto su cui io mi permetto di, non di sollevare dei dubbi, ma di fare un'osservazione. Allora, se tutto va come sembra, il Napoli, la mia opinione è questa, parte ancora davanti a tutti. Quindi questa è la mia modestissima e rischiosa opinione. Detto ciò, la storia insegna, dopo le vittorie, che i gruppi vincenti, è vero che non si cambiano strutturalmente parlando, ove possibile, ma vanno però arricchiti di quegli elementi pochi, mirati, in grado di dare anche un po' di pepe, di dare un po' di scossa a chi comprensibilmente ha fatto tantissimo, ha ottenuto tantissimo e magari non ha la fame di uno o due anni prima. Non ci trovo, ripeto, nulla di drammatico nell'attuale situazione di mercato del Napoli. Qualche innesto, anche non di primissima fascia, ma potenzialmente in grado di, non so se mi spiego, a me avrebbe fatto piacere. Ecco.
Ma secondo te, Fulvio, in questo senso
un po' mi sorprende.
Questa impasse, diciamo, leggermente mette un po' in ansia i tifosi, poi ricordiamo,
no,
oggi 4 agosto.
Sì, ma sai, il problema è che questo mercato è troppo lungo.
Infatti, questo stavo dicendo, ci sono ancora tutti i giorni possibili per acquistare e mettere in fila 3-4 colpi.
Bravissimo. Io personalmente detesto l'idea del mercato che vada oltre l'inizio del campionato, ma sarò antico. Ok, quindi io in questo sono con Klopp, ritengo che andrebbe poi armonizzato il tutto, quindi finestre tutte più o meno uguali. Detto questo, mi farebbe piacere un'integrazione della rosa di elementi giovani, di prospettiva. Adesso non ti dico il Raspadori di turno, che è un signore investimento, no? Ci mancherebbe altro, però per capirci, cioè dei profili giovani di avvenire, ma ancora molto da fare. Intanto, insomma, è evidente che il Napoli, sia per questioni di scelte economiche, di strategie, sia per quella che è la sua forza oggettiva al di là dello scudetto, oltre una certa fascia non può andare, non ci va. Cioè, certi giocatori non lo considerano, ma non c'è da offendersi, è così. E quindi bisogna lavorare su altri profili, potenzialmente anche migliori, opinione personale.
Diciamo alla Anghissa, se non addirittura alla Kim Guaraschelia, diciamo. Questo vabbè, è il concetto. O giocatori
sono
un po' messi da parte, o giocatori clamorosamente, dei colpi clamorosi che non sempre puoi fare, evidentemente ogni anno.
Ma infatti, voglio dire, al tifoso va detto, ripeto, senza offendersi, senza far arrabbiare nessuno, che i Mané a Napoli non ci vengono.
Certo, chiaro.
Uno, perché non li puoi pagare quanto prendono adesso. Due, perché Napoli non è nel giro di quei 10 club, ma fai anche 8, non sono di più, ragazzi, che in qualche misura fanno la storia, no? Antica o recente. Noi siamo dietro, dico noi, perché insomma faccio, mi ritengo parte del club, degli appassionati. Ma non c'è nulla di male, insisto, puoi fare delle cose meravigliose. Cioè, il Napoli, tanto per essere chiari, a livello dell'Arsenal, l'Arsenal non prende certi giocatori, eppure l'Arsenal è l'Arsenal,
Scusatemi,
sicuramente più disponibilità del Napoli, ma anche l'Arsenal in certi giochi non entra. Ho fatto questo nome, ma ve ne potrei fare altri.
Quindi, vero. Caro Fulvio, è tutto chiarissimo. Vediamo che succede. Magari ci sorprenderà ancora il Napoli.
Va fatto sicuramente, certo.
Ti mando un grande abbraccio. Ci sentiamo molto presto, ovviamente, anche commentare quando il Napoli si avvicina o anche giocherà la prima partita. Insomma, hai voglia di chiacchierare. È vero, il tempo corre molto velocemente.
Il tempo corre.
Grazie, Fulvio. Buon lavoro, buona giornata e buona estate.
A voi, grazie.
Un abbraccio a Fulvio Giuliani. Tra un po', la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava, poi anche il collega della RAI, Dario Di Gennaro. Andremo a fare gli auguri a Di Lorenzo con un suo dirigente amico da vicino. Mercato, Castel di Sangro, insomma tante cose, i vostri messaggi, pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, vi parla sempre Dario Sarnataro. Saluto la collega caposervizio del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Ciao Monica, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno, bentrovati.
Grazie per essere con noi. Tanti temi sul tavolo, ovviamente la preoccupazione lieve, grande o magari nulla di alcuni tifosi per ritardo sul mercato. Io però partirei su questo articolo di Forbes, non so se hai avuto modo di leggere qualcosina.
No.
Che dice, dato che giocatori di spicco ventenni stanno lasciando prestigiosi club italiani per squadre e campionati sconosciuti, il Napoli potrebbe essere la chiave del futuro in Serie A, riferimento ad Osimhen, che dovrebbe, speriamo, rimanere a Napoli. E nell'articolo c'è anche un riferimento, Atalanta e Napoli hanno dimostrato che Inter, Juventus e Milan non sono più la destinazione predefinita per i talenti emergenti. La domanda che però ti faccio, prendendo spunto da questo interessante servizio di Forbes,
il tema è interessante.
Se Napoli resta un modello per il calcio italiano oppure no, nonostante abbia vinto lo scudetto, perché poi si fa sempre la stessa cosa più o meno alla fine, si va a cercare talenti, si va a spendere milioni per giocatori a zero euro e il Napoli resta fermo sulla sua modalità.
Allora io credo che il Napoli resti un modello per una serie di motivi, perché negli anni ha sempre fatto questo tipo di attività di scouting, no?
Sì.
Andare a cercare talenti e poi valorizzarli ed evidentemente anche poi trasferirli a prezzi, diciamo, quadruplicati. Quindi per una società che si autofinanzia credo che sia il modello finanziario più appropriato, più opportuno, tranne rarissimi casi, vedi l'acquisto di Higuain, vedi l'acquisto di Osimhen, che comunque ha rappresentato l'acquisto più oneroso da parte del club storicamente, anche se adesso, diciamo, De Laurentiis meno di 200 milioni non si accontenta, dunque comunque è una operazione finanziaria importante.
E sulla preoccupazione, tu hai preoccupazione più per questi piccoli infortuni, affaticamenti, per carità, quello che è un po' più grave è stato già in via di recupero quello di Mario Rui, vedremo Kvaraskhelia, speriamo bene, come quello lì è un contrasto di gioco, o dal fatto che non è arrivato ancora il vice, l'erede di Kim, tra l'altro dal Brasile dicono che il Napoli si avvicina a Murillo con un'offerta ufficiale, sempre secondo i media brasiliani, di 18 milioni di euro compresi bonus, il Corinthians ne vorrebbe 20. Ecco, manca questo tassello ed il Napoli è clamorosamente in ritardo o i tempi non sono così, diciamo, sbagliati?
I tempi sono stretti perché poi il centrale di difesa non è un giocatore, non è il centrocampista alternativo ad Anghissà, che pure serve come il pane, ma in ogni caso, seppure arrivasse l'ultimo giorno di mercato, avrebbe tutto il tempo per ambientarsi, per acquisire, come dire, le metodologie di Garcia. Il centrale di difesa è un giocatore che, per la delicatezza, intanto il Napoli cerca un titolare e quindi come tale deve avere il tempo di, prima che cominci il campionato, di assimilare, soprattutto se viene da un altro campionato, come pare, di assimilare appunto non soltanto i dettami tattici di Garcia, ma proprio il campionato italiano. Quindi i tempi sono assolutamente stretti, per non dire strettissimi, ma ho fiducia perché immagino, diciamo, che il Napoli sia al lavoro e probabilmente noi nulla sappiamo di quello che il Napoli sta facendo, perché quando ci sono operazioni importanti da fare, come è stato per l'allenatore, come è stato per il direttore sportivo, come è stato anche per qualche calciatore in passato, il Napoli non ha fatto sapere nulla e poi d'improvviso De Laurentiis ha fatto il tweet che annunciava l'allenatore piuttosto il direttore, in questo caso dovrebbe farlo con il difensore.
Prego, stai concludendo il discorso.
No, quindi preoccupazione relativa, nonostante i tempi stretti. Quanto al cambio, si dice sempre che il Napoli non ha cambiato nulla e che quindi squadra che vince non si cambia, e quindi, come dire, non dovrebbe, parte favorita anche quest'anno, non solo perché ha lo scudetto sul petto, ma perché effettivamente non ha cambiato nulla. Però questa teoria è vera fino a un certo punto, perché Napoli ha cambiato tutto l'asset dirigenziale, ha cambiato l'allenatore, ha cambiato il direttore sportivo. Allora poi, sai, bisogna vedere quale scuola di pensiero vogliamo seguire: quella che gli allenatori influiscono al 30%, al 20%, quella che gli allenatori influiscono invece al 50%. Io appartengo alla scuola di pensiero che gli allenatori influiscono e come.
Quindi, pure secondo me, perché ormai sono gestori anche di uomini, non solo
sono gestori di
istruttori,
uomini,
educatori.
Abbiamo visto tante volte come un giocatore può rendere con un allenatore non farlo con un altro allenatore, per cui l'allenatore per me è importantissimo in campo, è importantissimo nello spogliatoio, è importantissimo proprio nelle motivazioni che trasferisce alla sua squadra. Quindi il Napoli ha cambiato tanto e non mi sento di dire né farà peggio né farà meglio in questo momento, perché dobbiamo aspettare, perché dobbiamo vedere. Non ha preso sicuramente un allenatore sprovveduto, ha preso un allenatore esperto come Garcia, che in campo internazionale soprattutto si è fatto valere e ha vinto anche dei titoli con il Lione, per cui aspettiamo. Gli infortuni, gli affaticamenti, come li vogliamo chiamare, diciamo che un poco stanno turbando il sonno dei tifosi, ma anche di noi addetti ai lavori, nel senso che ci inducono ad una domanda: ma il cambiamento di preparazione atletica è stato così radicale? Sta influendo in maniera sbagliata,
ma conoscenza forse anche dei calciatori, perché Sinatti li conosceva bene, allora magari per Sarnataro diceva no, non gli fare fare più di 100 metri, anzi nel caso mio di 3 metri, a quell'altro invece, faccio un esempio molto basico ovviamente,
sì,
a quell'altro
sì,
puoi farli fare, perché la conoscenza pure è importante.
È tutto come dire, il Napoli in questo momento è sospeso, ecco. Cioè il giudizio non può essere altro che sospeso.
È vero.
Partendo dal presupposto che ha uno scudetto sul petto, che la squadra non è cambiata, che ha giocatori forti, che vedo le altre squadre che sì, è vero, si sono rinforzate, ma poi insomma non sempre rinforzo è uguale e significa poi resa. Quindi vediamo.
No, ci sono tanti elementi per essere positivi, effettivamente sono d'accordo con te Monica, però due argomenti ancora con te rapidissimi. Il primo, perché ci arrivano molti messaggi su questa famosa su questo famoso annuncio sfotto dell'ANS, l'avrei visto anche tu in giro sui social, no? Per il rinnovo di Danso, questo amico dà una chiave di lettura interessante. L'ANS in realtà, secondo me, è solo l'ennesima riconferma che il brand Napoli e la napoletanità aiutano qualsiasi profilo social e comunicato stampa a diventare virale. Li teniamo tutti in tasca e sgamati. Viviana, effettivamente è vero. E qualcuno dice no, sono maleducati, non mi è piaciuto. Io credo non dobbiamo essere permalosi, però è curioso che venga sdoganato anche lo sfottò tra società in maniera ufficiale. L'altra invece è sui rinnovi. Molti amici mi stanno scrivendo: ma possibile che Zielinski non ha firmato? Osimhen vuole più soldi, ma allora nessuno tiene veramente al Napoli? Non mi ricordo, forse Giacomo lo scriveva. Ti chiedo, ma siamo ancora a questo punto, Monica, nell'epoca del calcio business? Tutti pensano ai propri affari, anche il Napoli, come giusto che sia, o legittimo.
Ma non c'è dubbio. Lo abbiamo visto quest'anno con la colonizzazione araba, no? Cioè, se io devo immaginare che lo stesso Osimhen, giovane, talentuoso, che dovrebbe avere l'ambizione, l'unica ambizione dovrebbe essere quella di giocare in campionati competitivi e vincere titoli, probabilmente ci sta riflettendo se andare o no in Arabia, perché quei soldi non li vedrà mai in vita sua. E allora la risposta ce la siamo data, cioè Osimhen è proprio, se dovesse scegliere, sarebbe la cartina di tornasole di quello che sta accadendo. Cioè io non posso immaginare, ecco, che non ci sia una prevalenza ormai dell'aspetto economico.
Ma è, per carità, è anche legittimo. Sai che è il problema, Monica, che di mezzo c'è la passione.
Non lo so, Dario, legittimo francamente.
No, legittimo dal punto di vista professionale, non dico con riferimento alla rabbia, perché poi là sono scelte radicali anche di rinuncia a una certa carriera. Però se Osimhen dice no, se tu mi vuoi darmi una... vuoi mettere la clausola a 180 milioni, vuol dire che devi darmene non 8 ma 10. I tifosi possono rimanere.
La tua alternativa qual è, Osimhen? Di andare a giocare in Arabia?
No, ma infatti questo è vero.
Però... cioè, qual è l'alternativa? Andare a giocare in Arabia?
Lo so, perché nessun altro gli offrirebbe ad oggi, visto che il PSG va sul ramo.
Appunto, e non mi pare che lui abbia altre alternative. Quindi può magari dire: io non rinnovo, resto qui e
poi si vede.
Certo. Che mi sembra l'ipotesi più percorribile.
Ecco, e quindi non è finita assolutamente il discorso. Forse è finito già il discorso del rinnovo Osimhen Napoli per questo motivo.
Forse.
Monica, grazie, un abbraccio forte, buona estate, a presto.
Grazie
a Monica Scozzafava, Corriere della Sera. Tra un po' andiamo a Castel di Sangro, parliamo anche di Lorenzo, che oggi compie 30 anni, di Lance, ma anche di mercato, perché insomma, ragazzi, se venisse Copper Miners, il Napoli ha risolto molti problemi a centrocampo, di alternativa soprattutto. Deve prendere un grande centrocampista, lo dico da oltre un mese, non solo perché il Napoli ne ha solo 4, Anghissa, Elmas, Lobotka e Zielinski. Ma non dimentichiamo che Anghissa andrà un mese in Coppa d'Africa, non dimentichiamo, facendo corna, che gli infortuni sono dietro l'angolo, semplicemente cade di forma, visto che il Napoli, ci auguriamo che giochi e che giocherà tantissime partite, già le due in più di Supercoppa, speriamo qualcuno in più di Coppa Italia, se non di Champions. Pubblicità e torniamo.
Marte Spotlight.
Allora, un po' di mercato in generale, perché l'Atalanta, scatenata dopo aver chiuso quasi per De Ketelaere, ammesso che sia un buon acquisto, però insomma ci crede, ha superato, secondo Sport Mediaset, l'offerta dell'Inter per Scamacca. Hanno offerto 25 milioni di più 5 di bonus per il cartellino, ingaggio di 3-2 al calciatore, l'Inter ferma 23 più 5 di bonus e 3 milioni di stipendio. Atalanta scatenata perché ha certamente soldi da spendere, avendo incassato 75 più 10 da Højlund, anche i soldi di Boga, anche se l'ha investito in parte, questi altri per l'ottimo attaccante Touré, di grande, molto interessante Touré, e quindi scatenata Atalanta, chissà che non abbia anche 30 milioni dal Napoli per Coppa Miners. Lo speriamo, vero Pasquale Giacometti da Castel di Sangro, Spazio Napoli, direttore di Spazio Napoli, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te. Magari ricorderei che qualche giorno fa proprio tu lanciavi l'idea di un Coppa Miners, magari il Napoli ti sta ascoltando.
Non credo proprio.
Invece non lo so.
È talmente giocatore che piace da anni al Napoli, addirittura Morabito, intermediario all'epoca del passaggio ad Atalanta, credo che sia ancora nell'agenzia che cura interessi dell'olandese, disse che il Napoli è giunto lì in particolare, avevano in mano in pratica, prima che andasse all'Atalanta.
Sì, quindi è un giocatore che sicuramente piace al Napoli. Ora ti dico la verità, ho provato un pochino a sondare questa mattina la notizia, non ho trovato particolari scontri in questo senso. Poi è ovvio che il giocatore sarebbe perfetto per il Napoli, ce lo diciamo qualche giorno fa, un giocatore straordinario che andrebbe a sopperire l'eventuale assenza di qualsiasi calciatore della mediana del Napoli, oltre magari a giocarsi anche il posto da titolare. Poi è uno che sa calciare le punizioni, Maniac, un giocatore completo che risolverebbe i problemi non solo del Napoli ma di tanti altri club italiani. Onestamente non credo nemmeno che per 30 milioni l'Atalanta lo ceda, bisognerebbe probabilmente alzare un pochino
alzare la posta, tanto non ha bisogno di incassare, tu dici, ha rinnovato da poco il contratto all'olandese, quindi, però insomma davvero potrebbe essere il colpo per rendere un centrocampo ricco, cioè Anghissa, la botta, sì, Zirischi, Elmas, Coppa Miners, davvero insomma,
anche poi... perché Dario, diciamoci le cose come stanno, il Napoli non ha bisogno di fare colpi di contorno per migliorare questa squadra, o piazzi due colpi importanti, esatto, o altrimenti resti così come sei, perché il Napoli è già forte, l'ha dimostrato lo scorso anno.
Beh, così come sei, insomma, perché serve.
Ma
pure chi gioca a posto di Anghissa?
Bisogna usare l'asticella inserendo due giocatori importanti e non giocatori di contorno. Quindi, perciò il profilo alla Miners è quello che serve al Napoli. Magari non arriverà lui, non lo sappiamo, ce lo auguriamo.
Indubbiamente.
Però serve quel tipo di profilo.
Allora, sei a Castel di Sangro, com'è la situazione? Napoli che stamattina si è allenato con pochi elementi, nel senso che...
Sì, questa mattina allenamento a porte chiuse, quindi ovviamente non è stato possibile assistervi per noi della stampa, così come per i tifosi. Lo sarà oggi pomeriggio, alle 17.30, allenamento aperto per tutti. Sicuramente è attesa gente in più, visto l'arrivo del weekend, molti più tifosi anche in questa sezione dell'allenamento pomeridiano. Questa mattina dal report del Napoli abbiamo saputo che sono allenati davvero in pochissimi, con tanti assenti, al quale si è aggiunto anche Anghissa, che è un problema muscolare, oltre a quelli che già erano presenti. Poi insomma c'è Gollini che ha avuto un attacco influenzale e ha saltato l'allenamento. Poi ci sono aggiunti tutti gli altri, dal quale anche Oliveira, quindi insomma veramente allenamenti a ranghi ridotti per Rudy Garcia. In questa fase della preparazione però ti posso dire che era un po' previsto che qualche calciatore potesse avere qualche affaticamento muscolare, sembra sia tutto faccia parte della programmazione della
tutto sotto controllo, insomma, dici.
Sì.
Però io dico sicuramente, è chiaro questo, ricordiamo infatti Quaraschelia, Colisacco, Osimhen svolto lavoro personalizzato in palestra, in campo personalizzato per Oliveira, Piscina per Mario Ruiz, Zedad e Gaetano, che Gaetano si sta riprendendo l'infortunio metatarso patito in Napoli-Sampdoria, ma lui l'infortunio muscolare un po' più serio rispetto ai sentimenti e affaticamenti degli altri, e Zedad che pure dell'infortunio un po' più serio. Però ti chiedo, è chiaro, tutto sotto controllo, per carità, sarà così, però è chiaro che domenica all'Augsburg sarebbe stato bello vedere il Napoli titolare, perché poi mancano, da domenica in poi mancano 13 giorni al debutto, non è che ne mancano
40. L'idea sarebbe quella di schierare la squadra che poi affronterà il Frosinone il 19 agosto. Purtroppo non li avrà tutti a disposizione di Garcia, questo è un dato di fatto, purtroppo. Ci si augura che insomma si riesca a recuperare il più in fretta possibile, soprattutto su Balaschelia, che ha avuto questo trauma contusivo. Osimhen dovrebbe riuscire a recuperare, per gli altri poi vanno valutati giorno dopo giorno. Insomma, forse un po' di problemi di troppo rispetto a quelli che si erano pianificati, però fin quando non si tratta di lesioni muscolari ma soltanto di affaticamenti, tutto rientra nella norma e non c'è bisogno di allarmarsi. Chiaro che ovviamente il tifoso lo è un pochino di più, vedendo tutti questi aspetti degli allenamenti, inizia a preoccuparsi anche visto il fatto che nella scorsa annata in particolare Napoli di infortuni muscolari ne aveva veramente molto pochi,
molto.
Chiaro che avendo cambiato la preparazione anche in virtù di una stagione che sarà diversa, se non ci sarà la sosta tra novembre e dicembre, qualcosa andava opportunamente modificato.
È vero, nel primo di salutarti Pasquale ti chiedo anche con riferimento insomma all'ipotesi di vedere ancora Raspadori in un'altra posizione, ritieni che con l'Augsburg oppure anche in allenamento si stia provando quale soluzione in particolare, cioè più quella classica di seconda punta o sottopunta, o davvero Garcia lo ritiene utile e arruolabile anche in altre posizioni?
In realtà Raspadori sta davvero provando tutte le posizioni dell'attacco.
Nessuno in particolare che prevale sulle altre, insomma.
Guarda, al momento ti direi forse esterno destro è quella dove sta provando a insistere di più, perché ovviamente lì c'è
più spazio.
Quella questione di mercato ancora da risolvere, che è quella di Lozano.
Certo.
Quindi è una posizione in cui il Napoli potrebbe ritrovarsi a dover operare, o perché risolverla con i calciatori che è già in casa, e quindi si sta valutando anche Raspadori. Quando è mancato Osimhen c'è stata la staffetta tra Raspadori e Simeone, quella classica ovviamente, Ovviamente poi quando si è provato il 4-2-3-1 Raspadori è stato provato trequartista, quindi davvero le sta facendo tutte le posizioni, quelle dell'attacco, forse se gli manca solo l'esterno sinistro, poi davvero ha giocato dovunque. Raspadori è un giocatore importante, Dario, è un giocatore che deve trovare spazio in questo Napoli e glielo si deve trovare. Lo sta provando a fare Rudy Garcia, lo deve fare anche lo stesso calciatore, adattandosi anche in posizioni che forse non ritiene congeniali per le sue caratteristiche o che preferisce. Lui vorrebbe giocare prima punta, ma in questo Napoli, fin quando ci sarà Osimhen, sarà difficilissimo giocarci. E quindi bisogna adattarsi, lo deve fare lui, e lo può fare visto le qualità che ha a disposizione, perché Raspadori per me è il giocatore italiano più forte in circolazione e quindi può sicuramente giocare in più posizioni.
Grazie Pasquale, buon lavoro a Castel di Sangro con Spazio Napoli.it. Grazie, anche con DAZN. Grazie a Pasquale Giacometti. E oggi compleanno di Giovanni Di Lorenzo, che ormai è destinato a diventare, oltre che il capitano del Napoli, una bandiera, il simbolo di questa squadra, visto il contratto allungato, anche se insomma non è mancato il tweet, ma ormai è fatta sino quasi al 2029-2028 più un'opzione per un altro anno. Ne parliamo con chi, diciamo, uno degli scopritori, un dirigente che ha vinto 7 campionati con 5 squadre diverse in Lega Pro, in Serie C, ovvero il DS dell'Arezzo, Paolo Giovannini. Paolo, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per essere con noi, ti rubiamo per pochi minuti perché sei impegnato ovviamente con la tua società, però l'abbiamo raccontato anche un paio di mesi fa, Giovanni Di Lorenzo lo hai, come dire, in qualche modo aiutato ad emergere in tempi non sospetti, quindi immagino che tu sia contento nel sapere che il Napoli ha puntato decisamente su di lui per farne l'uomo simbolo di questa squadra, il capitano e la bandiera.
L'avevo un pochino anche previsto che sì, non avrebbe ascoltato sirene e che si sarebbe legato, conoscendo caratterialmente Giovanni, i sacrifici che aveva fatto per arrivare a certi livelli, la gavetta che aveva fatto, e io non ho grandi meriti se non quello di averlo supportato più che da un punto di vista tecnico, soprattutto da un punto di vista d'amicizia. È cresciuto con me nei ragazzi della Lucchese, che l'avevo venduto alla Regina, poi ci sono stati vari passaggi nella sua carriera dove comunque sia ci siamo sentiti, consigliati e confrontati, ma tengo un bellissimo rapporto con lui, anche se poi naturalmente ogni giorno ognuno ha da fare le sue cose, a figurarsi per Giovanni che naturalmente deve affrontare impegni internazionali, impegni di campionato, quindi ci sentiamo con regolarità, ci scambiamo gli auguri, i complimenti e spesso ci diamo anche sempre un bocca al lupo per la stagione, così sarà anche quest'anno, e ne approfitto anche perché insomma grazie al vostro intervento ho appreso solo pochi minuti fa che era il compleanno di Giovanni. A me mi era passata e francamente ne approfitterò allora per scrivere un messaggio e fargli gli auguri, e poi come il 17 d'agosto alla vigilia del campionato come ogni anno ci scambieremo il reciproco in bocca al lupo.
Sicuramente 30 anni oggi per Giovanni Di Lorenzo, possiamo dire, direttore, che è un po' una mosca bianca in questo calcio, perché al di là del fatto che ha avuto un contratto molto buono con Napoli, per carità, però ha sempre, come hai detto tu, messo in un angolo eventuali offerte, eventuali sirene. È un po' una mosca bianca, visto anche il travolgente arrivo dei petrodollari arabi.
Ma allora Giovanni non credo che avesse mai pensato a fare una fuga negli Emirati Arabi. Questo
però è una rarità in questo calcio di oggi, avere
sì,
un uomo di Lorenzo.
Sì, però comprendiamo e capiamo anche che insomma io vedo che quelli che stanno andando sono giocatori su 33, su 34. Non vedo partire un Raspadori per andare negli Emirati Arabi, non vedo partire un giocatore di 25-26 anni per andare negli Emirati Arabi. Poi naturalmente può anche darsi che di qui a un mese o di qui a un anno io sia smentito in quello che sto dicendo, però francamente che Giovanni potesse pensare, no, che potesse avere squadre di Premier League o squadre importanti, certo, o comunque sia che le offrissero dei contratti più favorevoli del Napoli, questo sì, ma Giovanni è abituato a battagliare, a insomma è cresciuto fino a 26-27 anni con contratti di Serie C, quindi francamente io credo che sia pagato, sia realizzato, e naturalmente stia bene a Napoli, al Beniamino, ha una grande umiltà, e quindi credo che avrei scommesso che avrebbe finito la carriera a Napoli così poi come è stato, ecco.
Nel salutarti, non so se l'Arezzo ha messo in piedi qualche operazione col Napoli per qualche giovane, no? Sì, no?
No, francamente vi dico la verità, c'è un consulente di lavoro, un avvocato che è molto vicino sia al Napoli che alla famiglia De Laurentiis che a Bari, e che è un'amicizia comune. Mi sarebbe piaciuto poter organizzare un amichevole, visto che entrambi, sia io che Giovanni, avevamo vinto il campionato, e era stata un po' un'idea lanciata, perché poi ho il presidente nostro che, pur essendo un romano, è tifosissimo del Napoli, ha fatto tutte le trasferte del Napoli quando era giovanissimo, ha visto giocare Maradona in un
dobbiamo organizzarla, quando... dobbiamo promuoverla anche noi di Rete Marte.
Purtroppo è difficilissimo. Purtroppo è difficilissimo fare queste cose. A me mi sarebbe piaciuto, per festeggiare la promozione. Poi, tra l'altro, Bellarezzo è anche l'anno del centenario, quindi però abbiamo visto che con le date del Napoli, mi disse subito l'avvocato, che sarebbe stato quasi impossibile organizzarlo. Quindi io non ho mai telefonato a Giovanni, non abbiamo mai affrontato l'argomento. Poi c'era anche questo passaggio, tra virgolette, di consegne, che insomma, che se ne andava al direttore Giuntoli, col quale io ho un buonissimo rapporto, perché comunque sia anche lui ha fatto molta gavetta e spesso è stato mio avversario, è un toscano come noi, insomma era piacevole farla, ma so che non c'erano presupposti.
Peccato, Guglielmo Manzo è il presidente, giusto?
Guglielmo Manzo, tifosissimo del Napoli, ha fatto tutte le trasferte.
Beh, dobbiamo averlo ospite allora, magari punterei
tu. Sì, mi darò, perché lui il primo risultato che sente dopo la resta è il Napoli. Quindi...
Poi c'è Nello Cutolo anche con voi, quindi insomma
c'è Napoli. Nello Cutolo, bravo, napoletano, anche lui tifosissimo del Napoli, sì, che ha avviato brillantemente l'anno scorso la carriera di direttore sportivo, mentre io svolgo più un ruolo di direttore generale, e ha conseguito il patentino a novembre. Ora a tutti gli effetti è nei nostri organici come direttore sportivo e sta facendo molto bene, mi sta aiutando, io spero di aiutare lui, visto che sono molto più anziano, nella sua crescita professionale.
Bocca al lupo per l'Arezzo, ci sentiamo presto direttore, grazie per l'intervento.
Arrivederci, grazie a voi.
Grazie a Paolo Giovannini, DG dell'Arezzo, anche responsabile area tecnica. Tra un po' parliamo dell'ANSA, ragazzi, state lì.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Un po' di messaggi, questo scrive questo amico: maleducazione, maleducazione da Luca da Roma per quanto riguarda il Lens, insomma la squadra francese che ha un po' preso in giro il Napoli per il rinnovo di Danso. È una squadra rivale del PSG, questi ultimi nostri amici, quindi una storiella video per far felici i loro tifosi, e il pensiero di Marco. Poi ancora altri messaggi: lo sfottò dei francesi è stato messo in risalto quanto questa società sia mediocre sul piano della programmazione, non è riuscito a programmare una opzione su centrale al centrocampo, no aspetta Egizio è scritto, eccolo qua, vista la mancanza dei sostituti, vabbè, insomma, non ho capito il legame tra le due cose, comunque vabbè, quello è importante. Intanto però sono molto felice di avere con noi un grande attore, un grandissimo attore, anche un grande tifoso del Napoli ovviamente, Gianfranco Gallo. Ciao Gianfranco, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
Grazie per essere con noi, ti ho strappato a varie prove, ricordiamo domani a Sorrento, Captivo, sì. Alle 21 da non perdere.
Alle 21.30, siamo 21.30. A Casarlano, che è una frazione di Sorrento molto bella.
Beh, complimenti, poi so che ci sono tante cose in programma, teatro ma anche cinema. Poi parliamo tra un istante, magari saluto anche il collega della RAI, Dario Di Gennaro. Ciao Dario, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
E da napoletano come me apprezzerai sicuramente Gianfranco Gallo, che è dall'altra parte.
Grande attore. Come no, fra l'altro il nipote, insomma, porta, abbiamo l'omonimia del cognome, quindi
bravo,
insomma,
bravo. È vero.
Gianluca Di Gennaro, sì, sì.
È vero. Allora Gianfranco, lei ha visto quello sfotto dell'ANSA, è riuscito a vederlo?
Sì, l'ho visto, vabbè, ma dov'è, diciamo, che no, l'offesa grave quale?
No, nessuna offesa, è uno sfottò.
Ah, cioè, è uno sfottò, ma è nel campo nostro, poi, cioè, alla fine va bene così, cioè, non ci trovo niente di grave.
No, infatti, non c'è niente grave, anzi, anche abbastanza divertente. Io condivido però quello che ha scritto su Twitter Dario Di Gennaro, vengo da te, quindi non anticipo nulla, se vuoi ribadire il tuo pensiero, Dario.
Ma sì, guarda, diciamo che finora certe situazioni potevano essere attribuite magari al tifoso, a chi si diverte a fare dei meme sui social, che possono essere sempre molto divertenti, se fatti con gusto e con una certa ironia. Quando questo tipo di comunicazione passa a, chiamiamola, a un'istituzione, come può essere una squadra di club, beh, si sdogana un certo tipo di linguaggio, che, per carità, io ho trovato divertente il filmato e quindi non ho trovato nulla di offensivo.
Non ti sei offeso, è chiaro, no, facciamo i malosi, assolutamente.
Diciamo che il pensiero che mi ha fatto fare successivamente è quello di una frontiera che si apre a livello di comunicazione social, e quindi dico,
Quindi anche l'indomani magari di una sfida particolarmente sentita con un'altra squadra ci potrà essere questo tipo di atteggiamento, magari di uno spottone nei confronti dei rivali appena battuti, o di un semplicemente di un calciatore che magari ha causato un'autorite. Insomma, si apre un ventaglio di ipotesi che può essere, per carità, sempre molto divertente se fatto nella misura che tutti noi immaginiamo, ma può magari avere anche delle cadute di stile o delle ricadute negative in termini di rapporto.
Posso dire una cosa?
Sì, prego,
cosa
Gianfranco.
Può lasciar pensare, ecco. No, volevo dire che innanzitutto questo è il mondo, diciamo, della comunicazione su web, per cui ci sta, e che poi dietro ad ogni azione che si fa tipo questa ci sono delle persone, è vero che c'è una società, ma cambiano poi le persone.
Capito?
Io penso che la nuova frontiera si sia già aperta da molto, e preferisco questo tipo di sfottò magari a qualche articolo sul giornale fatto apposta che magari passa,
certo,
per altro,
o anche penso a colleghi,
una cosa aperta, divertente, certo. Cioè non c'è trovato niente di grave.
No, anche alcuni colleghi che magari scrivono cose terribilmente parenti al razzismo e alla discriminazione, per carità. Però io condivido di Dario, perché scivoloso, purtroppo lo conosciamo tutti e tre, credo siamo d'accordo su questo, però lo chiedo: il discorso social è un mondo sempre molto scivoloso, non tutto viene preso nel modo giusto, quando perciò io ho voluto anche invitare Gianfranco a dire la sua, perché poi blinda in maniera seria un uomo di cultura come te, Gianfranco, che non c'è niente di male. Quindi ragazzi, state calmi.
Io dico che non c'è niente di male, e ti dico che come artista io, e penso quelli che lo fanno, diciamo, con un po' di coscienza, siamo in difficoltà, perché oggi è cambiato il pubblico.
Io non so
che cosa fare la sera, che cosa dire, cosa capiscono, cosa non capiscono, perché vedo delle cose, soprattutto su TikTok, che mi hanno fatto proprio andare in crisi. Cioè io ho delle crisi proprio dal punto di vista artistico, perché quando c'ho davanti il pubblico so che qualcuno di quei milioni di follower che sono lì sarà lì in sala.
Esatto, una concorrenza spietata sia per noi giornalisti che per voi artisti, questa è la verità. Gianfranco, però io devo raccontare anche un'altra cosa molto carina che Dario vorrà ascoltare, immagine, cioè che hai messo su qualche giorno fa su Instagram una cosa meravigliosa, cioè che hai condiviso l'infanzia, anche i 25 anni di giocate a pallone sulla strada, tra l'altro abitavi in un palazzo storico dove stava il Bar degli Azzurri, in zona Distinti, di fronte al San Paolo, con il papà di Elia Caprile, Gigi Caprile, che è appunto napoletano, ovviamente.
Allora, Gigi Caprile è l'amico del cuore mio da quando siamo nati insieme, al secondo piano e primo piano di via Gian Battista Marino 13. 25 anni abbiamo giocato a pallone lì, non dico di grotta, si dice, ma mezzo campo, che sarebbe dove adesso ci sono loro di fronte al caffè degli
Esatto,
altri.
Esatto.
Ho condiviso tutto con Gigi, ma ho rivelato che io e Gigi eravamo tifosi, ho fatto autoinvio nel 2012, ho scritto un racconto che si chiamava Il Maradona del Cardellino, nel quale facevate e dove praticamente confessavo che io e Gigi eravamo, cioè io sono stato tifoso del Milan.
Ecco.
Gigi era tifoso con me del Milan, un malato, poi lui si è trasferito a Verona, quindi io non so se lui è rimasto tifoso del Milan, ma il fatto certo è che Elia Caprile è il figlio del mio migliore amico.
No, tifoso del Napoli, ha detto anche Elia in un'intervista, napoletano, quindi contentissimo che io sia...
E direi anche un signor portiere, insomma.
Infatti, Dario, interessante questa cosa, è carina, e devo dire, insomma, che Napoli ha blindato la porta, Dario, non ancora la difesa, però, sei preoccupato? Perché Meret, Gollini e Caprile siamo a posto per i prossimi 10 anni.
Ti dirò, non sono così preoccupato come magari a volte si può leggere o sulla stampa o anche tra i tifosi, perché io immagino che se una cessione come quella di Kim fosse preventivabile o quantomeno fosse certa già da mesi, uno dice ti saresti dovuto muovere per tempo per cercare la sostituzione. Da una parte questo discorso può essere vero, dall'altra probabilmente il casting che si sta facendo non è così noto a tutti innanzitutto, ma soprattutto non porta probabilmente quel risultato che si sperava, cioè di un elemento che possa davvero rafforzare la squadra, e quindi piuttosto che prendere magari visto che tanto si parla sempre di cifre che vanno ben oltre i 20 milioni, probabilmente si vuole cercare di spenderli al meglio questi soldi, perché non c'è forse un prospetto, una idea di giocatore che veramente venga a a supportare questa squadra nella maniera migliore. L'identikit probabilmente non è così definito, o se è definito, nessuno dei giocatori papabili è così vicino all'identikit. Quindi credo che sia soprattutto questo. Non mi preoccupa, ti dico la verità, perché alla fine la società si è sempre mossa in tempi e modi anche giusti nel passato. Insomma, io credo che il mercato dell'ultima stagione debba far riflettere tutti su quello che sono le qualità e le intenzioni della società.
È vero. Gianfranco, sei d'accordo su questo? Da tifoso del Napoli sei...
Io sono tifoso del Napoli, abbastanza malato, però praticamente ho deciso di mettere in stand-by tutta la situazione, la mia malattia, perché se no si rischia di andare al manicomio.
Ti aspetti il primo settembre, quando finisce il mercato, insomma.
Sì, perché l'anno scorso tutti quanti davamo questo Napoli per incerto, così poi ha vinto lo scudetto. Oggi vedo troppa sicurezza, quindi potrebbe accadere il contrario. Prendo un attimo le distanze e poi se ne parla quando è il momento.
Allora, domani 21:30 vicino Sorrento.
Sorrento, cattivo.
Esatto. E poi mi dici una cosina.
Il 14 agosto sto a Vico Equense, un po' di serata in giro, sto a Ciro Marina, insomma giriamo un poco.
E poi settembre, ottobre, altri programmi, altri progetti.
Settembre, ottobre faccio un film di Francesca Comencini sul padre, su Luigi Comencini, ho finito adesso un film con Giampaolo Morelli e Jackal. Poi va in onda ad ottobre su Canale 5 in prima serata una fiction che ho fatto con Massimo Ranieri, sono il suo antagonista in questa.
Sì, quello l'ho visto,
divertito molto.
Beh, insomma, tante cose, poi ne riparliamo se ti va. Intanto in bocca al lupo e grazie, buon estate.
Va bene, grazie.
In bocca al lupo, in bocca al lupo.
Ciao, Dario. Ciao,
grazie
ciao,
Gianfranco ciao. Gallo. Dario, allora invece sul discorso generale, ma il Napoli non è in ritardo, hai detto tu, perché bisogna dare credito giustamente a questa società.
No, io forse se dovessi decidere qual è l'aspetto che mi preoccupa di più è la questione di Osimhen, quella sì. Perché effettivamente un colpo di testa che possa essere del suo procuratore, del giocatore o di una società straniera che decida di presentarsi con il malloppo e della Ventis chiede, credo che porterebbe delle difficoltà inenarrabili proprio alla Napoli, perché probabilmente nessuno, almeno questa è la sensazione, sta pensando al piano B.
Anche se poi se il PSG piglia Ramos siamo a posto, no? Nel senso che l'attaccante del Benfica almeno uno si è tolto. Poi è chiaro, c'è il Madrid, il Mbappé, il Bayern, Kane e altri. Questo potrebbe essere davvero un problema, quindi attendi più con ansia il rinnovo, evidentemente.
Sì, attendo con più ansia il rinnovo, anche perché poi quando passano i giorni e si avvicina la scadenza del mercato, chi viene a prendersi Osimhen lo fa con tutti i soldi che serviranno, ma a quel punto ci sarà il tempo necessario per andare a prendersi giocatore valido in alternativa, perché a quel punto non basteranno tutti i soldi del mondo per trovare un
uno così forte non lo trovi, è chiaro.
Esatto, certo. quindi questo a me preoccupa più questo tipo di situazione, questo stallo sul rinnovo.
E allora primo settembre arriva presto, così esatto. Il pensiero sia per Gianfranco Gallo che per Dario Di Gennaro, che con grandissimo piacere ho ospitato quest'oggi. Grazie Dario, a presto.
Grazie
spero.
A voi, grazie a voi, a
e
presto.
Complimenti per tutto quello che hai fatto, per le tue straordinarie, emozionanti ma anche molto tecniche telecronache di pallanuoto
la pallanuoto insomma arte di Neverco
hai partecipato ai successi anche tu.
Ho partecipato ai successi emotivamente, sì.
Tra l'altro insieme a Francesco Postiglione, che saluti, che è un grandissimo mito dello sport anche lui.
Esattamente.
Grazie Dario, un abbraccio.
Grazie
forte.
A voi, buona giornata.
Grazie a Dario Di Gennaro, siamo in chiusura, arriva Rosana e Anaconda Queen. Ricordo lo sport questa sera 20:21 torna con Marte Sport Live della sera. Grazie davvero a Mario Palligiani regia, c'è anche adesso DJ Gigi Soriani, da parte mia Dario Sarratare tutto, vi abbraccio tutti, a presto.
Marte Spotlight.